Ciao a tutti, benvenuti al quarto episodio del Science to Muscle Podcast. Settimana scorsa sono stato assente e mi scuso per questo. È stata una settimana un pochino particolare. Se avete seguito le mie storie su Instagram, immagino saprete il motivo. Niente di particolare, niente di preoccupante ad ogni modo. E per scusarmi, questa settimana insomma, usciranno due episodi. Ci tenevo comunque a fare questo episodio da solo, che sarà un pochino più breve del solito, perché mi rendo conto che alcune volte vado un po' per le lunghe, e quindi ho pensato piuttosto che magari rispondere a delle domande o rischiare magari di andare troppo in là con le tempistiche, ho praticamente scelto un topic che è venuto fuori da alcune delle domande che mi avete fatto nei sondaggi su Instagram, però diciamo l'episodio di oggi sarà monotematico, quindi da una parte se non vi interessa questo topic immagino avete già stoppato l'episodio, non l'avrete nemmeno aperto. Se invece vi interessa questo topic, spero che al termine di questo podcast, insomma, ne saprete di più sull'argomento e soprattutto sarà un episodio molto tecnico e pratico e poco teorico. E quindi spero, insomma, mi auguro che al termine di questo episodio, se state facendo questa fase, che insomma, parleremo di minigat, se state facendo un minigat, state in procinto di fare un minigat, state pensando di fare un minigat, spero che questo podcast possa aiutarvi, insomma, per impostare al meglio questa fase. Topic di oggi sono i minigat. Prima di iniziare, la piccolissima premessa riguardo al fatto di avere due episodi questa settimana, che come saprete forse dalle storie di Instagram, domani, credo domani registreremo l'episodio insieme a Luca Orru, che al di là di essere un amico, è un powerlifter importante del panorama italiano. È certificata in SCA, laureata in scienze motorie, quindi una persona strapreparata, stracompetente. Una delle cose che quando ascolti, perché vi dico questo? Perché una delle cose per cui che succede quando ascolto alcuni podcast è che passano 10 minuti in cui la persona si presenta, si racconta e magari non scendono negli argomenti. Quello che faremo domani è di spendere la maggior parte del tempo possibile a trattare argomenti che sono legati al powerlifting e non solo. E quindi ci teniamo comunque a darvi una piccola premessa, una piccola introduzione a chi è Luca. Immagino che comunque molti di voi lo conosceranno, però per chi non lo conoscesse, quindi, così sapete anche un pochino del suo background. E domani possiamo, insomma, utilizzare al meglio il nostro tempo. Sapete già che registreremo questo episodio, sapete che uscirà questo episodio, di cosa parleremo. E chi avrò il piacere di avere con me. Sarà un episodio in cui io parlerò il meno possibile, che è un'altra cosa che è importante secondo me nei podcast quando si fanno delle interviste. Non voglio nominarvi un podcast che ascolto in cui succede questo, però simpaticamente vi dico che c'è un podcast in cui c'è diciamo, l'intervistatore di questo podcast è abbastanza invadente a volte nel fare le domande e a volte fa quasi le domande dandoci una mezza risposta e poi lascia poco spazio all'interlocutore. Sarà la prima volta che avrò il piacere di intervistare qualcuno, di avere qualcuno come ospite nel podcast e cercherò di rendergli onore intervenendo il meno possibile, se non per approfondire o ampliare magari un argomento. Dunque, questo per quanto riguarda il prossimo episodio, ma restiamo sul topic di oggi, che sono i minicut, come detto. Allora, intanto, che cos'è un minicut? Un minicut è una fase di cut, quindi di deficit calorico, di dimagrimento, di perdita peso. È, come dico sempre, è nomenclatura, chiamarlo cut, dimagrimento o altre cose. Ci sono dei tecnicismi all'interno, però diciamo è una fase in cui si punta a dimagrire, ok? Si punta a perdere un pochino di massa grassa. Mini perché è una fase breve, è una fase breve e aggressiva. Quindi le due parole chiave di oggi sono queste, che la fase deve essere breve e deve essere aggressiva. Che cosa si intende per breve? In genere io consiglio di fare minicut che vadano dalle 4 alle 6 settimane, e questo è anche quello che faccio con la maggior parte dei miei clienti, e su me stesso. Se mi avete seguito ultimamente su Instagram, sapete che ho fatto una fase di minicut chiusa da 2-3 settimane, credo. In cui ho perso 4 kg e qualcosa, 4 kg e spicci. Fondamentalmente il minicut è una fase breve, soprattutto perché deve essere una fase aggressiva. Se fate una fase di cut non aggressiva e breve, secondo me potresti utilizzare in modo un pochino più produttivo questo tempo, queste settimane. Fare una fase non aggressiva significa perdere poco peso e farlo per poco tempo. Questo probabilmente non è raro il contesto in cui ne vale la pena di fare un cut del genere, in cui si sta per poco tempo in deficit calorico. Il deficit calorico non è comunque importante e si perde poca massa grassa, perché a quel punto, secondo me, avreste potuto valutare un'opzione differente, come fare una fase di mantenimento. Se avevate necessità di smaltire un po' di fatica, potevate abbassare semplicemente il volume e mettervi a mantenimento piuttosto che entrare in un deficit calorico e allo stesso tempo non sfruttare la vostra prontezza a sopportare il deficit calorico che avete se venite per esempio da una fase di massa, e di questo parleremo fra poco, nel non utilizzare un deficit aggressivo. Quindi può essere sicuramente una fase da utilizzare magari in contesti in cui non vi va di mangiare per un po' di periodo, per un breve periodo. Per esempio, d'estate alcuni dei ragazzi che seguo mi stanno dicendo che soffrono un po' di inappetenza. Ci può stare a fare una fase breve di cut, di deficit calorico, che non è né un mini cut né un cut prolungato. Però sono rari i casi, ok? Quindi il mio consiglio in generale è di non farlo, di utilizzare in modo più produttivo quel periodo di tempo, eventualmente facendo una fase a basso lume a mantenimento calorico. Avete un'altra opzione, che è l'opzione di fare una fase aggressiva e lunga di cut. Perché questa non è un'opzione buona e da considerare? Nella stragrande maggioranza dei casi, semplicemente perché, come sapete, ci sono degli adattamenti ormonali che avvengono durante una fase di cut. Ora, avevo promesso di non rendere questo podcast teorico e ho, credo, accennato in un episodio precedente al discorso delle variazioni di leptina e di grelina che avvengono, ma non sono solo queste. E quindi, quello che dovete sapere semplicemente è che più a lungo portate avanti un cut e con un deficit calorico comunque importante, e più correte il rischio di mettervi in una condizione fisiologica non ottimale che vi rende la vita più difficile, okay? Sia dal punto di vista degli elementi che dal punto di vista del recupero, dello stress, dell'appetito. Insomma, vi rende la vita complicata. Perché questo non succede in una fase di cut breve? Perché anche nonostante con un deficit calorico molto molto aggressivo, state così poco tempo in cut che questi adattamenti ormonali non presentano un cambiamento ragionevole e importante come invece se magari aveste fatto una fase di cut di 3-4 mesi. Non so se seguite per esempio ragazzi che fanno su Instagram che si preparano delle gare o ragazze. Se seguite queste persone sapete che fare un contest prep, che è qualcosa che dura anche 20-25 settimane di deficit calorico, con dei piccoli intervalli di diet break o refeed o cose del genere, però in sostanza si tratta di stare 5-6 mesi a dieta in modo abbastanza aggressivo, raggiungendo dei livelli di massa grassa ovviamente non salutari, utilizzando tanto cardio, allenamenti comunque intensi. Tutta questa situazione, cosa si presenta? Che poi quando andate a vedere, quando si fanno le analisi, ci sono degli studi anche su questo, e vanno a controllare valori come cortisolo, testosterone e altre cose, vedono che è tutto ovviamente sballato. È tutto reversibile, ovviamente, o comunque non ovviamente, ma se non lo sapete, è tutto comunque reversibile a livello ormonale nel momento in cui uno rialza le calorie e recupera un pochino di massa grassa. Allo stesso tempo, però, quelle sono condizioni che si raggiungono quando il deficit è molto prolungato, quindi non è il contesto in cui ci troviamo noi. Quindi 4-6 settimane potrebbe durare anche di più, e vedremo magari quando e perché eventualmente farlo durare di più, però 4-6 settimane di deficit molto aggressivo. Che si intende per aggressivo? Tipicamente un deficit del 30% o comunque circa del 30% del mantenimento calorico. Questo che significa che per una persona che ha un mantenimento tipo il mio di circa 3.000-3.300 calorie, significa un deficit di circa 1.000, quindi significa scendere anche a 2.000-2.300 calorie. Per una ragazza che magari ha un mantenimento di 2.000, questo significa fare un cut sulle 1.300-1.400. E ovviamente, vabbè, tutti i valori intermedi, insomma, ve li potete ovviamente tirar fuori facendo dei semplici calcoli. Quindi un deficit comunque molto aggressivo, che va diciamo dalle 500 alle 1000 calorie, e a volte anche più. Ora capite bene che il passaggio da magari un apporto calorico di 3000 a 2000 è comunque importante, si sente in un certo senso. Quindi, e si sente anche ora di più se si passa da una fase di massa a una fase di mini-cut. Quindi questo ci porta alla prima domanda, no? Sappiamo che il mini-cut, diciamo, il motivo per cui si fa un mini-cut è solitamente per intervallare delle fasi di massa, ok? Quindi vogliamo mantenere un certo, no, non voglio dire un certo profilo ormonale, perché non è che durante, diciamo, ingrassare, ok, durante una fase di massa, ingrassare è inevitabile. Okay? Quindi mettere su, quando mi dicono come si può fare una massa pulita, non si può fare una massa pulita. Si può fare una massa lenta, graduale, in cui il rapporto di quello che metti, di quello che si mette a livello di bilancia, è per lo più massa magra, ma alla fine dei conti è impossibile non mettere su un pochino di massa grassa. Quindi se avete sentito parlare di pi ratio, il pi ratio è semplicemente il rapporto tra massa magra e massa grassa che mettete nel momento in cui prendete, per esempio, un chilo di peso. Okay? Se un pi ratio di 7 a 3 è, per esempio, significa che avete messo 7, su un chilo avete messo 7 etti di massa magra e 3 etti di massa grassa, o potreste invertire le due cose. Comunque, è un sostanza, è un rapporto, è solo un valore per dire, è un rapporto tra quello che state mettendo di massa magra sul peso che avete preso sulla bilancia. È auspicabile avere un pi ratio di 1 a 0? No, quindi di mettere solamente massa grassa? Assolutamente no. Come è difficile che tutto quello che mettete sia grasso, a meno che non vi allenate? Probabilmente serve un mix di non allenarsi e non mangiare abbastanza proteine per avere un pi ratio di 1 a 0 a favore della massa grassa. Quindi, comunque, mettete sia massa magra, sia muscolatura che massa grassa. Quanto di questo è determinato sicuramente da fattori genetici, quindi da quanto siete portati. Ci sono quelle persone che prendono facilmente, soprattutto i neofiti, soprattutto persone che stanno alla prima fase di massa o hanno iniziato da poco ad allenarsi seriamente con i pesi, sicuramente possono prendere più muscolatura. Ci sono studi su neofiti che mostrano addirittura cose come 5-6 kg di muscolatura in più nel giro di qualche mese. Quindi, insomma, si possono ottenere dei risultati importanti, però in genere quello che io dico che è auspicabile ai clienti è della metà di quello che stiamo mettendo in termini di peso, facendo le cose a un ritmo ragionevole, per esempio circa dell'1% di aumento del peso al mese, è che la metà di quello sia muscolatura. Già questo sarebbe un bel risultato, perché capite bene che per una persona, facendo dei conti semplici, per una persona che pesa 80 kg. Fare una fase di massa in cui si aumenta del 5% il peso, okay, che sono 4 kg, avere un pi ratio di 0,5 a 0,5 significa che il 2%, quindi 2 kg sono di massa grassa e 2 kg sono di massa magra. Durante una fase di massa dell'1% al mese, che corrisponde praticamente, per mettere su 5%, no? 5 mesi, quindi 5 mesi di massa, 2 kg di massa magra. Significa che nel giro di un anno uno potrebbe aumentare 4 kg di massa magra. È ovviamente questo qualcosa di auspicabile i primi anni di allenamento, oppure se sono persone insomma, estremamente portate. È ovviamente già un risultato che supera probabilmente le aspettative di molti, o quelle che possono essere le aspettative di molti. Comunque, giusto per darvi qualche valore numerico su quello di cui stiamo parlando. Quindi, in sostanza, uno durante la fase di massa aumenta comunque e guadagna anche in massa grassa. Uno quello che cerca di fare è di tenersi entro certi margini di massa grassa. Ora, quando si sente parlare di rimanere al 10-15% della massa grassa per mantenere la sensibilità insulinica, sinceramente, a livello di ricerca non ho visto evidenza di questo. Sicuramente, questo concetto nasce un po' dal fatto che persone obese sono insulinoresistenti. E quindi si pensa che anche per una persona che si allena e fa esercizio fisico, salire, non so, al 20-25% di massa grassa, possa risultare in una riduzione importante della sensibilità insulinica. Dagli studi di ricerca non mi sembra che questo sia evidente. Se avete studi che lo mostrano, fatemeli avere, ma in soggetti che si allenano quindi combinazioni di allenamento con i pesi e anche a percentuali abbastanza alte, non mi sembra che ci sia evidenza scientifica di questo, della riduzione della sensibilità insulinica, che non significa che non avviene, okay? Però Sappiamo per esempio che post esercizio fisico con la depressione del glicogeno la sensibilità insulinica è migliorata nelle ore post allenamento. Quindi è una condizione, non è una condizione cronica quella di insulinoresistenza, se anche fosse sviluppata semplicemente durante una fase di massa perché uno prende un pochino più di grasso. Quindi intanto non c'è da preoccuparsi troppo per questo aspetto. Di sicuro quello che c'è è che quello che si può dire è che ragionevolmente, perché ingrassare fino al 25%? Perché ingrassare esageratamente? Ok, ora e faccio una parentesi sulla massa grassa. Quando mi dicono sto al 13, sto al 14% di massa grassa, sappiate che la massa grassa la potete solamente stimare, anche le stime che fate sono probabilmente potrebbero essere molto, molto distanti dalla realtà. Tenete presente che anche un DEXA scan, che è diciamo. Quello che fanno tipicamente i bodybuilder in pre-gara, per esempio ora c'è George Osborne che compete questo fine settimana, che è un ragazzo che segue Jay Morris, che ha fatto il DEXA, ha pubblicato un video su YouTube, tra l'altro, che ancora non ho visto, dove insomma parlava dei risultati del DEXA. È il gold standard anche per alcuni studi di ricerca, che viene utilizzato il DEXA, però ha un margine di errore. C'è un review di Krieger su questo che mostra anche un margine di errore del 3% sul DEXA, quindi capite bene che più o meno 3% su un DEXA, che credo costi una cinquantina di euro fare una DEXA scan, significa che il vostro plicometro o la vostra impedenziometrica, e c'è questo anche nel review di Krieger, ha dei margini di errore estremamente importanti. Quindi intanto non farei troppo affidamento sulla percentuale di massa grassa. Come valutate? Vi bastano delle foto. Vi bastano delle foto. Delle circonferenze, se volete, quelle addominali vi possono dare un'indicazione sulla composizione corporea. Oltre a questo, sicuramente se avete un plicometro, mi sembra che io ce l'ho qui, forse vi posso far vedere quello che ho io, che è, sì, eccolo. Quindi praticamente con questi due strumenti, un taping per prendere le circonferenze di questi qui che si tirano, che si stringono e che si tirano, e un plicometro, che è questo. Che praticamente che fate? Prendete una pinzetta di questo genere. Se sono diminuite, se sono aumentate, scusate, le pliche parecchio durante la fase di massa, è ovvio che vi è aumentata la massa grassa. Ok? E poi ovviamente dipende anche dai punti. No? Ci sono persone che le mettono peso in modo più uniforme, altri che lo mettono peso in maniera meno uniforme. Ad ogni modo, vogliamo utilizzare i minicut semplicemente per riuscire a mantenere un certo livello di massa magra o di massa grassa, dipende dai punti di vista. Il motivo non è tanto per mantenere la sensibilità insulinica, quanto intanto mantenere il look di persone che si allenano. Tenersi abbastanza magri durante l'anno può aver senso, soprattutto se volete vedere i miglioramenti muscolari. È ovvio che quando c'è tanta massa grassa sopra è difficile vedere i cambiamenti, quindi questo può essere un aspetto da considerare. L'altra cosa può essere, altri motivi possono essere semplicemente interrompere la fase di massa perché si lavora a volume alto per tanto tempo e serve una fase a basso volume. E quindi uno intervalla con questi minicut in cui riduce un pochino il volume, si dà una ripulita, alcuni la chiamano tidying up phases, dà una ripulita a livello di massa grassa e si riparte con la massa. Quindi questo è il modo in cui utilizzare i minicut. Ha un altro modo che vi cito, ma magari non è questo il contesto che vi interessa, però alcuni utilizzano un minicut prima di iniziare un contest prep. Quindi finita l'off-season, fanno un minicut, danno la prima ripulita, diciamo, a livello di massa grassa per presentarsi in una condizione ragionevole per iniziare un contest prep, che tipicamente, vi dicevo, sono 20-25 settimane, e poi iniziano una fase di cut, ovviamente, prolungata. Quindi, intanto i minicut non sono delle cose da utilizzare per tirarsi per l'estate, ok? Eventualmente, se volete fare quello, fate semplicemente una fase di cut di 3 mesi. Questo per quanto riguarda i minicut. Quindi, ragionevolmente, quando iniziamo un minicut, veniamo da una fase di massa oppure veniamo da una fase di mantenimento. È utile fare una fase di mantenimento, e questo potrebbe essere il topic per un altro episodio. Potreste fare una fase di mantenimento sicuramente a intervallare massa e minicut. Soprattutto forse il beneficio maggiore è quello di non percepire questo sbalzo calorico enorme che c'è nel passare tra massa e minicut. Perché se si pensa a un deficit di 1000 calorie, magari un surplus di 300-500 calorie a seconda di quanto aggressivi siete in massa e quanto pesanti siete anche, significa un cambiamento di più di 1000 calorie da un giorno all'altro, che può essere difficile da gestire per alcuni. Un altro dei motivi per cui potrebbe aver senso inserire una fase di mantenimento è per lasciare che la nuova muscolatura che avete messo su pianti un pochino le radici. Su questo non credo che ci sia evidenza scientifica, è più qualcosa che si teorizza. Però se ci pensate, ha abbastanza senso che se uno fa una fase di massa in cui mette su muscolatura nuova, prima di puntare a perdere massa grassa e mettersi in deficit e potenzialmente mettersi in una condizione in cui il corpo dice ok, togliamo quello che non è indispensabile e qualcosa che avete appena costruito potrebbe non essere percepito come indispensabile, può aver senso fare una fase di mantenimento a intervallare le due cose. Fate una fase di mantenimento. Mantenete la massa muscolare che avete messo su nei pesi precedenti e poi passate in mini cut. Però vi ripeto, non c'è evidenza scientifica di questo, è un qualcosa che si teorizza. Riguardo a questo, vi faccio una piccolissima parentesi: è uscito da poco un ebook di 25 pagine che ho acquistato. È la Primer Phase del Revive Stronger. La Primer Phase, diciamo, hanno coniato questo termine per dire una fase di mantenimento a basso volume, niente di particolare. Però, diciamo, il motivo per cui consiglio la Primer Phase. Non è, al di là del fatto di ridurre l'adaptive resistance e altre cose di cui magari parleremo, è anche per intervallare le fasi di massa in questo senso. Okay? Quindi tenete presente che può essere un'opzione, ciononostante, anche a livello pratico, molte volte io passo direttamente dalla fase di massa alla fase di minicut, oppure faccio una fase di mantenimento di un paio di settimane, che in genere corrispondono a una fase di scarico di 2 settimane, in cui una fase è a volume più basso. Intensità più bassa e poi riduciamo anche il volume, dipende dai casi, dipende dalla persona e dipende dal livello di esperienza, però in genere quando si passa in mini cut a volte mi capita di far fare una piccola fase di mantenimento, che però in genere è un pochino più breve di quello che insomma che forse utilizza il Revive Strong. Però tenete presente che c'è questa opzione e volevo anche citarvi insomma questo piccolo ebook che potete acquistare se vi interessa l'argomento. L'ebook è molto breve, vi avverto, è molto molto sintetico, cioè potrei parlarvene in un episodio, quindi se non volete spenderci dei soldi vi comprendo perfettamente. Se avete curiosità sulla cosa potete scrivermi insomma in DM su Instagram e vi dico di che si tratta. Quindi questo per quanto riguarda l'ingresso in un minicut. Stessa cosa, uscire da un minicut può essere forse un pochino più complicato rispetto al caso precedente, nel senso che se siete al vostro primo minicut, una delle cose che vi consiglio di tenere presente è che nel momento in cui aumenterete le calorie riprenderete peso. Okay? Buona parte di questo peso è glicogeno e liquidi intramuscolari. Sappiamo che ogni grammo di glicogeno si porta dietro 3 grammi d'acqua circa, e quindi capite bene che recuperare 300-400 grammi di glicogeno e non essere più depletati significa potenzialmente riprendere sulla bilancia anche 1 chilo, 1,5 chili. Diciamo, più siete pesanti, più massa muscolare avete, più l'aumento di peso post minicut può avvenire, okay? Ed è auspicabile che succeda. Quindi non vi mettete paura di questo, non vi preoccupate di questo. Però, se preferite vedere un aumento sulla bilancia più lento, per esempio nel mio caso io ho ripreso 1,5 chili post minicut, giusto per darvi numericamente dei valori, tenendo presente anche che comunque io non mi sono tirato indietro sul concedermi magari delle cene extra, ho avuto dei compleanni, altre cose, insomma, adesso ho abbassato un pochino la mira in queste settimane per non esagerare, però non è il primo minicut che faccio, anche negli altri ho sempre recuperato almeno 1 chilo di peso nel giro di qualche giorno. Il momento in cui ho rialzato i carboidrati e ho ridotto un pochino il volume di allenamento. Questo per quanto riguarda l'uscita dal minicut. Quindi vi dicevo, un'opzione che avete è quella di uscire in reverse, che vuol dire che alzate gradualmente le calorie in modo più rapido di quello che si sente dire riguardo le reverse diet, di cui magari parleremo più in là. Però il senso è semplicemente che se avete impostato un deficit di 1000 calorie, quello che potreste fare è intanto rialzare di 300-400 calorie l'apporto giornaliero. Questo per una settimana. Vedete come va l'andamento del peso. Dovreste continuare a perdere peso, che tra l'altro è una cosa positiva. Potete continuare a perdere peso nonostante l'apporto calorico sia un pochino più alto. Quindi rialzate le calorie, continuate a scendere di peso, magari più lentamente. Iniziate ad abituarvi a degli introiti calorici maggiori e settimana successiva alzate ancora leggermente le calorie, magari questa volta di un 200, ok? Quindi un primo incremento più importante, un secondo incremento più piccolo. Se continuate a perdere peso o mantenete il peso, alzate nuovamente le calorie, un'altra volta di 100-200 calorie e valutate la situazione. Continuate in questo modo fin quando scendete sulla bilancia o mantenete il peso. Nel momento in cui iniziate a prendere peso, sapete che siete in massa. Due delle considerazioni che vi faccio sulle motivazioni che vi do sul perché fare questo. Al di là, in realtà ce n'è anche una terza, che è semplicissima. La prima è evitare il binge eating, quindi durante un mini cut le restrizioni sono importanti, ok? Non vi potete concedere una miriade di cibi che vi potete concedere durante la fase di massa o in generale. Quindi intanto venite da una fase molto molto restrittiva. Nel momento in cui si tolgono le restrizioni e si tolgono i vincoli, è facile concedersi troppo. Okay? Quindi intanto volete limitare eventi di binge eating. Okay? Quindi non so, in realtà non so binge come si traduca in italiano. Insomma, non volete strafogarvi di pizza, cioccolata, gelati e altre cose nel momento in cui uscite da un mini cut, okay? Solo perché per 6 settimane non l'avete fatto. La seconda cosa è che con questo incremento calorico graduale, a livello psicologico non avete l'impatto di dover salire sulla bilancia e rivedere magari un chilo in più e dite ok, cavolo, ho sprecato, cioè ho appena buttato via una settimana di lavoro o 2 settimane di lavoro, anche se non le avete realmente buttate via, però a livello psicologico non è bello vedere la bilancia che risale in quella maniera. E in questo modo potete avere magari un incremento graduale, anzi potete continuare a perdere ancora un pochino di peso, ma allo stesso tempo avere l'impatto positivo a livello psicologico dell'avere più calorie. La terza cosa è che nell'aumentare le calorie, quello che non vi ho detto è che in genere io consiglio di aumentare i carboidrati, non i grassi. Perché questo? Perché in genere durante i mini cut quello che si consiglia è di abbassare i grassi, e ci arriviamo fra un momento, però considerate che siete sempre in una situazione molto restrittiva, grassi molto bassi. Quali sono i cibi che vi mancano? I cibi grassi. Che succede se rialzate subito i grassi? Vi infiondate su questi cibi. Quindi rialzare gradualmente le calorie dai carboidrati è una strategia per limitare comunque questi eventi di binge eating. Nel momento in cui mangiate tanto durante un giorno perché riavete i carboidrati molto alti, non avete più questo senso di appetito durante la giornata come se alzaste le calorie venendo da un apporto molto basso e però con i grassi molto alti. Okay? Quindi dall'oggi al domani potete mangiare molto e potete mangiare soprattutto cose molto grasse, rispetto a poter mangiare molto ma mangiare comunque cibi poco grassi, ok? Quindi questi sono alcuni dei motivi per cui vi consiglio di magari di uscire da un mini cut in questo modo. A meno che se siete seguiti da qualcuno, affidatevi ovviamente a quello che vi danno da fare, perché se avete qualcuno dietro è tutto più semplice, non dovete preoccuparvi di quello che succede. Però se vi seguite da soli e soprattutto siete la prima esperienza con Minicat, queste possono essere delle strategie, secondo me, valide da utilizzare. Un'altra strategia che a volte mi è capitato di utilizzare nel far uscire un ragazzo da Minicat, una ragazza, è di alzare le proteine e sfruttare l'effetto saziante delle proteine nell'uscire dal Minicat per limitare magari la bramosia, insomma, di cibi che prima non ci si poteva concedere. Questa è un'altra cosa che potete prendere in considerazione. E poi riabbassare nel momento in cui siamo usciti dalla danger zone, fuori dal mini cut, quelle 2 settimane in cui magari si rischia di riprendere parecchio peso, soprattutto grasso, ristabilite le cose, riportate un apporto, una ripartizione macronutrienti più simile a quello che per voi è la normalità. Questo per quanto riguarda l'uscita da un mini cut. Per la ripartizione dei macronutrienti, in genere quello che si fa con quel deficit calorico è proteine a un minimo che io vi consiglio comunque di tenerle non sotto i 2 grammi per chilo corporeo, nonostante ci sono di ricerca 1 grammo e 6, allo stesso tempo però, e facevo questo discorso l'altro giorno sulle storie, è difficile stare a 1 grammo e 6 al giorno di proteine. E allo stesso tempo avere in ogni pasto delle fonti proteiche nobili, complete di amminoacidi e ricche in leucina. Diventa un po' complicato. Quindi, nel dubbio, già 2 grammi sono sufficienti. Durante un mini cut, soprattutto nel momento in cui riducete gli altri macro, è difficile che vi portate dietro tante proteine che vengano da altre fonti. Okay? Quindi è più facile che insomma, vi portate dietro, cioè riuscite a impostare i pasti in modo da avere comunque una fonte ricca in leucina e in amminoacidi essenziali. I grassi a un minimo, che in genere durante un mini cut quel minimo è un minimo più basso di quello con cui lavoro in massa, perché vi ripeto, tenere i grassi molto bassi può avere degli effetti negativi a livello ormonale, ma questo nel lungo periodo. Quindi, siccome il mini cut ha una breve durata, potete farlo senza grossi rischi. E quindi abbassare i grassi anche a mezzo grammo per chilo corporeo è quello che in genere faccio nei mini cut. Quindi, per esempio, nei miei mini-cut sono sui 45-50 grammi giornalieri e a volte, insomma, con le ragazze anche sui 30-35 grammi, se non di meno. E cioè, comunque, quello che potete fare, vi potete permettere un'aggressività che in genere non vi potete permettere, ok? E la scusa che avete è che sarà molto breve. Quindi il compromesso è quello. Il resto in carboidrati, ok? Come ripartizione tra giorni on e off, io tipicamente utilizzo una ripartizione diversa, quindi più carboidrati nei giorni di allenamento e meno nei giorni off, per un semplice motivo: essendo i grassi così bassi, ci può essere difficoltà nell'avere fonti di grassi essenziali durante la giornata. Tenere i grassi leggermente più alti a sfavore dei carboidrati nei giorni off permette di variare le fonti e quindi assicurarsi comunque all'interno della settimana un buon quantitativo di grassi da buone fonti. Questa è una delle considerazioni che faccio. L'altra è semplicemente a livello di dispendio energetico. In genere, nei giorni di allenamento, io consiglio un intra-workout e voglio che ci siano carboidrati abbondanti nel pre e nel post. Questo significa più carboidrati, e quindi, cosa che invece questa necessità non c'è nei giorni off, e quindi possiamo ridurre leggermente i carboidrati. Sempre considerando che comunque il ripristino di glicogeno non è un qualcosa che avviene solo nel post-workout, ma continua nei giorni e nelle ore successive. Quindi potreste argomentare dicendo: ok, però voglio comunque i carboidrati nel giorno off per recuperare. Un'argomentazione validissima, ok? Oppure voglio più carboidrati nel giorno prima di un allenamento pesante. Argomentazioni validissime, potete gestirvi come preferite, vi sto solo dando la mia preferenza personale in genere, ok? Questo per quanto riguarda la ripartizione dei macro. Per quanto riguarda il volume settimanale, ora sul volume settimanale, in genere, se conoscete i volume landmarks di Sredel, sapete di che parlo quando dico MV, MV, MRV, MRV e altre cose. Ad ogni modo, parlando in termini semplici, prendete quello che fate in massa, in termini di serie settimanali per gruppo muscolare, togliete un 30% da questo, a meno che non stavate già facendo poco per quel gruppo muscolare, allora lasciate le serie invariate. Okay? Quindi un due terzi di quello che facevate in massa può essere ragionevole. Questo che significa? Se facevate 12 serie settimanali, scendete a 8. Se facevate 15 serie settimanali, scendete a 10. Se facevate 6 serie settimanali, rimanete a 6. Se facevate 8 serie settimanali per un muscolo grande, come possono essere i quadricipiti, rimanete a 8, non riducete le serie. Ok? Questo per quanto riguarda il volume. Se poi durante il mese vedete che non riuscite a mantenere la prestazione con quel numero di serie, una cosa che potete prendere in considerazione è: se le avevate ridotte, allora riaumentate leggermente, perché potrebbero non essere sufficienti per mantenere quella forza e in generale soprattutto la muscolatura, in generale la prestazione, ok? Prestazione intesa come ripetizioni e carico. Quindi potrebbe non essere sufficiente quella riduzione del volume, potrebbe essere esagerata quella riduzione del volume per mantenere la prestazione, o potrebbe essere, potrebbe non essere sufficiente rispetto alle vostre capacità di recupero. Quindi un'altra considerazione che potete fare è: se le serie sono ancora abbastanza alte, potete ridurle. Se le serie sono già basse, in genere la prima preferenza è di alzarle leggermente. Quando dico alzarle, parlo di una serie a settimana. Alzate una serie, vedete che succede, rendete di più, continuate così. D'altra parte, se anche doveste perdere qualcosina, è un minimo, è una fase così breve che recuperate tutto in massa. Però, vi dico, in genere non è durante un mini-cut che ci si deve preoccupare di perdere massa magra. E in generale è una preoccupazione, secondo me, spesso infondata, però soprattutto durante un mini-cut stra infondata. Quindi, se proprio vedete che avete difficoltà a mantenere quello che facciate in massa, e soprattutto avete preso in considerazione il vostro pre-workout, intra-workout, post-workout, quante ore dormite, il vostro recupero stress e quant'altro, allora potreste andare a guardare le serie. E questa è un po' una premessa a un discorso che farò in un altro episodio sul volume, quando mi chiedono sempre quante serie fare, se aumentare le serie durante un mesociclo. Ci si preoccupa troppo del numero di serie, senza pensare che il numero di serie che uno può fare durante una settimana dipende molto dalle capacità di recupero, ma le capacità di recupero non dipendono da solo frequenza e intensità, solo quello che fai durante un allenamento, ma soprattutto da quello che fate quando non vi state allenando, da quanto dormite, la qualità del sonno, quanto mangiate, la scelta degli alimenti, il timing dei pasti, tutte queste cose che per alcuni stanno in cima alla piramide di Helms e quindi non vanno prese in considerazione. Mi spiace deludervi, ma sono cose stra importanti. La piramide, come dicevo ieri in una storia, sta solo a indicare che okay, i macronutrienti sono la cosa più importante, Ci sono queste altre cose che sono leggermente meno importanti, ok? Invece spesso si usa come scusa per dire ok, sono cose di cui ci si può non preoccupare. No, ci si deve preoccupare lo stesso, sono semplicemente meno importanti rispetto ad altre. Ma una volta che la base a ogni livello della piramide è sistemata, tra virgolette, ha senso, è consigliabile che vi preoccupate del resto. Soprattutto durante un minigat volete massimizzare le vostre capacità di recupero, ok? Perché altrimenti il vostro volume recuperabile potrebbe non essere sufficientemente alto, ok? Quindi se il vostro MRV scende sotto il vostro MV, quindi quello che vi serve per mantenere non, è più di quello da cui potete recuperare, capite bene che non potete fare abbastanza per mantenere la massa magra, ok? Questo è un concetto che sta in un ebook della Renaissance Periodization che si chiama How Should I Train? In generale, se seguite Schrader, insomma, dovreste già sapere questi discorsi, che vi anticipo, cercherò di mettere in futuro in un articolo ben scritto sul sito. Però, sostanzialmente, durante un minigat, preoccupatevi al 100% di massimizzare le vostre capacità di recupero, ok? Quindi minimizzare lo stress, migliorare il sonno, scelte alimentari e quant'altro. Se ha senso a questo punto dare priorità muscolari, il mio consiglio è che se venite da una fase di massa in cui avete fatto per esempio un periodo di specializzazione su alcune cose e l'avete lavorato a volume estremamente alto, il mio consiglio è di fare riferimento a quel volume, come vi dicevo prima, e fare 2/3 di quel volume. Quindi se avete per esempio fatto una fase di specializzazione su i deltoidi laterali, magari avete fatto 30 serie settimanali, okay? Che è ragionevole anche per i deltoidi laterali. Adesso, durante la fase di minicut, non scendete a farne 10, scendete a farne 20. Recuperare non è un problema, perché durante la massa siete arrivati a farne 30, il vostro MRV era 30, non è che durante un minicut il vostro MRV piomba a 10, okay? O a 12, okay? Quindi dovete farne 10 di serie. Il vostro MRV scende sicuramente, senza dubbio, perché ovviamente sull'MRV influisce ovviamente anche l'apporto calorico, però è comunque alto, perché se l'avete portato così in alto, significa che comunque avevate grosse capacità di recupero, non è che spariscono d'improvviso durante un minicut. Quindi comunque il mio consiglio è, se avete lavorato tanto un gruppo muscolare, continuate a dargli una leggera priorità durante il minicut. In genere il mio approccio è quello di dargli priorità all'interno delle sedute, quindi come ordine degli esercizi, come volume, per quello che vi ho appena detto, e potenzialmente nell'ordine delle sedute settimanali. Quindi se abbiamo lavorato tanto su un gruppo muscolare, che sia all'interno della settimana, la prima seduta della settimana, cioè la prima seduta dopo un giorno di recupero, cerco di piazzare quel gruppo muscolare, in modo tale che lo alleno sicuramente quando ho ben recuperato, per un giorno, di riposo. Altro aspetto importante è il NEAT, okay? Non-Exercise Activity Thermogenesis, è il solito acronimo che si sente dire in giro. Si tratta semplicemente dell'attività fisica che non è data dai pesi, okay? Qualsiasi cosa fate che non sia data dai pesi. In genere, il mio approccio al NEAT è contare i passi, okay? I passi giornalieri. Come forse facevo questo discorso l'episodio precedente, in cui dicevo che comunque passo per passo non c'è equivalenza, non c'è necessariamente equivalenza, no? Anzi, rispondevo a una domanda di un cliente, mi aveva chiesto se era uguale fare 20.000 passi in un giorno e zero, cioè fare 20.000 passi medi o 10.000 passi medi, o farne di più in un giorno e meno in un altro. Al che rispondevo che, per quanto sulla carta matematicamente è la stessa cosa, se la media è la stessa, a livello pratico non è la stessa cosa, perché il giorno in cui ne fate di più ha un impatto sulla fatica maggiore, potenzialmente sulla digestione. Sappiamo che, ad esempio, muoversi può aiutare la digestione, per esempio fare una passeggiata post-pasto può aiutare la digestione, può aiutare lo stress. Se per esempio parte del vostro NEAT è fare una camminata al verde, farne di più significa avere meno stress potenzialmente in quel giorno, può aiutare il sonno, può aiutare la regolazione del ciclo circadiano. Se la prima cosa che fate al mattino è alzarvi e prendere la luce, piuttosto che altri giorni in cui fate meno passi e state a letto fino alle 11, questo influisce indirettamente su queste altre cose. Quindi capite bene che i passi sono una misura. Matematicamente, se fate lo stesso numero di passi medi in una settimana rispetto a un'altra, matematicamente è la stessa cosa, ma questo può avere un impatto differente in base a come li avete spalmati nella settimana su una miriade di altri fattori. Altra cosa che voglio citarvi, che è importante, è che se in un giorno fate 20.000 passi, mi domando se li fate alla stessa velocità di farne 10.000, probabilmente no. Quindi, se oggi ne faccio 15.000 e domani 5.000, piuttosto che farne 10 e 10.000, secondo me la differenza è anche a livello di dispendio calorico, okay? Quindi dispendio energetico. Perché sicuramente se fate un numero di passi medio, più basso, piuttosto che farne un giorno tanti, un giorno pochi, significa che passo per passo ci mettete un'intensità diversa. Oltre a questo, poi dipende anche da come li spalmate durante la giornata e quant'altro. Insomma, il consiglio è questo: come sempre, cercate di avere una routine, di essere consistenti con quello che fate. E quindi, per esempio, fare, non so, come fate, io per esempio cerco di fare 3.000 passi appena mi alzo, poi ne faccio un altro po' durante la giornata e se serve ne faccio un po' la sera. E arrivo sempre sui miei 10-12.000, ok? Questa è una delle cose che vi consiglio. Piuttosto che un giorno vi rendete conto alle 6 del pomeriggio che state a 2.000 passi e ve ne mancano altri 10.000. Cercate di essere consistenti anche in questo, in modo tale che se qualcosa non va durante il minicut, sapete che di sicuro non è dovuto al numero dei passi. Ad ogni modo sono importanti e io consiglio 10-12 mila passi, semplicemente perché intanto questo vi rende dei non sedentari a livello empirico, ma al di là di questo è perché contribuiscono a un dispendio energetico importante. Mi sembra che ci sia un review di Krieger che mostra come il NEAT sia la componente maggiore all'interno di un programma di perdita di dimagrimento negli studi di ricerca, cioè la componente che influisce maggiormente dopo il deficit calorico è il NEAT. Comunque, a livello pratico è una cosa estremamente importante, quindi cercare di mantenervi attivi. Altra cosa importante è il cardio, okay? Quello che dico sempre è che il motivo per cui un minicut può essere aggressivo, molto aggressivo, è perché lo fate per breve tempo, okay? Quindi anche la modalità di cardio può essere estremamente aggressiva. Non è una cosa insolita per me programmare il cardio quasi tutti i giorni durante un minicut, ok? A livello pratico vi porto l'esempio di Ege Morris, che ha fatto un minicut da poco tempo, e sul suo forum ha postato, diciamo, tutta la struttura del suo minicut. Lui faceva 45 minuti di cardio a 130 bpm, credo 4 giorni a settimana, e 15.000 passi giornalieri, okay? Quindi è assolutamente non poco, assolutamente non poco. E questo combinato a un deficit calorico di tipo 1.000 calorie, okay? Quindi potete essere aggressivi con il cardio, tanto lo dovete fare per 4-6 settimane e poi lasciar stare, o meglio, lasciar stare. Il cardio ha dei benefici, ho in mente di fare un post su questo, mostrandovi uno studio dell'anno scorso, che è un review sui benefici cardiovascolari e sulla salute che può avere, cioè sulla salute che ha il lavoro cardiovascolare. Ad ogni modo, il cardio è comunque importante ed è una cosa che secondo me ha un valore importante anche durante una fase di massa, però sicuramente durante un minicut potete abusarne, okay? Perché tanto lo farete per poco tempo. Quindi i processi, l'effetto di interferenza di cui si sente parlare, quindi elevazione dell'MPK dovuta al cardio, suppressione dell'mTOR e altre cose che possono avvenire se fate cardio, tanto cardio durante una fase di massa post allenamento, magari non avvengono durante un minicut. O avvengono in misura così minima che se mettete sulla bilancia il dispendio energetico che vi danno e eventualmente l'effetto di interferenza che possono avere, ne vale comunque la pena. Le uniche raccomandazioni che vi posso dare sono di fare attenzione a quando lo piazzate. Per esempio, io tipicamente non lo inserisco dopo le gambe, nei giorni di lower, e potenzialmente fate attenzione se lo inserite nei giorni precedenti a un lavoro di lower, okay? Questa è l'unica cosa che vi consiglio. Quindi, possibilmente cardio nei giorni off, nei giorni di riposo, o nello stesso giorno degli allenamenti di upper, in momenti diversi della giornata, in alternativa post-workout. Okay? Questo per quanto riguarda il cardio. Infine, il consiglio generale, alla fine siamo andati sempre per le lunghe, il mio consiglio generale sulla scelta delle fonti, perché ovviamente caloria per caloria ovviamente non è la stessa cosa, no? C'è un apporto di micronutrienti che va considerato, c'è un impatto sulla digestione che va considerato. Quindi, soprattutto durante un minicut, fate attenzione alle scelte alimentari che fate. Quindi optate per cibi densi in micronutrienti, poco densi in calorie, quindi ricchi in micronutrienti, poco densi in calorie, cibi ad alto volume. Quindi, per esempio, la lattuga è una delle cose che io, che sinceramente non mi fa impazzire. Lattuga e pomodori sono tra le cose di cui abbondo durante un mini cut. Albume, che se guardate, per esempio, 100 ml di albume rispetto a 100 grammi di pollo, hanno un rapporto di proteine quasi della metà, okay? Nonostante il quantitativo sia lo stesso. Quindi, optate, limitate al minimo, se possibile, eliminate le calorie liquide. Quindi, scegliete cibi che sapete che vi saziano. Cercate di essere consistenti con la routine giornaliera, quindi gli orari in cui mangiate, cercate di essere consistenti. Non mangiate semplicemente perché vi sta venendo fame. Cercate di capire qual è il momento in cui vi alzate la giornata, quando andate a dormire, quando vi allenate. Partite strutturando i pasti attorno all'allenamento e poi decidete a quali intervalli di tempo è ragionevole per voi mangiare e riuscire eventualmente a sopportare la fame. Quindi se mangiate per esempio, se vi allenate per esempio alle 4 del pomeriggio e fate un pre-workout alle 2 e mezza, e poi rimangiate magari se finite l'allenamento alle 6 e mangiate per esempio alle 6 e mezza 7, spalmate gli altri pasti negli orari di sveglia che vi rimangono durante la giornata in base a quando andate a dormire e quando vi alzate, in modo da ottimizzare comunque e massimizzare la sazietà durante la giornata, ok? Possibilmente avendo un pasto proteico, insomma, di solito ogni 3-4 ore. Il sonno è un'altra cosa fondamentale. Se possibile, durante un minicut cercare di essere consistenti con l'orario in cui andate a dormire. La deprivazione del sonno ha un impatto sull'appetito, sull'umore, sullo stress, sulla fatica. Negativo, ovviamente. Okay? Quindi cercare di essere consistenti. Se sa dovreste sapere ormai quante ore di sonno vi servono per essere efficienti durante la giornata, per sentirvi riposati, ma soprattutto la qualità delle ore di sonno. Okay? Quindi, soliti discorsi, riducete gli dispositivi elettronici. Piuttosto che guardare all'integrazione, prima di guardare all'integrazione, riducete al minimo l'utilizzo di dispositivi elettronici, luci blu, luci verdi. Cercate di eliminare le sorgenti di luce esterna almeno un paio d'ore prima di andare a dormire. Cercare di prendere luce del sole appena vi alzate, queste delle cose, delle strategie che hanno un impatto sulla regolarizzazione del ciclo circadiano. E quindi, in un certo senso, state dicendo al vostro orologio interno: questa è l'ora in cui mi devi svegliare, questa è l'ora in cui devi andare a dormire. Okay? Quindi, regolarizzarvi durante un minicut è fondamentale, vi rende la vita più semplice, tanto lo dovrete fare per 4-6 settimane. Poi, se volete, potete continuare a fare le serate in discoteca il sabato sera. Per quanto riguarda appunto serate in discoteca, compleanni e altre cose, una strategia che vi consiglio, che capita che consiglio anche ai clienti in generale, è il fasting, quindi digiuno intermittente. Se avete per esempio una cena a cui non potete assolutamente mancare, sapete che magari mangerete in modo non ottimale, mangiando pizza o altre cose, quello che potete fare è o digiunate, quindi digiunate quando vi alzate al mattino fino a una certa ora, fino a quando reggete. Oppure inserire solamente nei primi pasti solamente una fonte proteica, verdure e potenzialmente una piccola fonte di grassi, okay? Per facilitare la digestione e l'assimilazione dei micronutrienti. Questo, okay? Per la prima parte della giornata, e poi la sera vi concedete, insomma, la cena che vi dovete concedere per non rinunciare magari ad eventi sociali. Anche nella scelta del momento in cui fare un minicut, ovviamente, se prendete in considerazione queste cose, okay? Quando fare un minicut, se sapete che in quel periodo avete 5 feste di laurea e 2 compleanni, probabilmente non è il momento per fare un minicut, magari scegliete un periodo diverso, a meno che non siete coraggiosi, insomma, e ve la sentite di affrontare quelle giornate in cui dovrete, quelle serate in cui dovrete dire di no, appunto. Ok, credo di aver affrontato tutte le tematiche che volevo toccare. Spero che sia stato un podcast esaustivo sui minicut. Se avessi dimenticato qualcosa o qualche cosa non vi torna o volete approfondire, potete ovviamente contattarmi in DM su Instagram o scrivermi tramite i moduli che ci sono sul sito per mail, alla mail science2muscle@gmail.com. Mi trovate su Instagram a @marco.sterpa o al profilo del coaching del sito, che è @science2muscle, tu ovviamente due numerico. E ci sentiamo probabilmente nei prossimi giorni con l'episodio con Luca. Vi ringrazio, mi scuso per essere andato nuovamente per le lunghe, abbiamo toccato quasi 50 minuti. E questo episodio sarà disponibile in formato video sul sito e in formato audio su Spotify, Stitcher e insomma le altre piattaforme. D'accordo? Vi saluto, vi auguro una buona giornata, anzi una buona serata a questo punto, e ci sentiamo presto. Alla prossima.